Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenuto e benvenuta alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. Ciao Emanuele.
Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
Ricordiamo che il podcast esce il venerdì, viene trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per essere sicura o sicuro di non perderti nemmeno una puntata, ti puoi iscrivere anche alla newsletter. La newsletter, il sito, permettono di fare una donazione all'Associazione Culturale In Primis, che produce questo podcast, che vive del sostegno di chi lo ascolta. E abbonandosi alla newsletter con una donazione periodica si può ricevere anche la trascrizione del nostro podcast, che è comoda per chi deve ricercare qualcosa, ascolta magari distrattamente o preferisce a volte leggere. La scorsa settimana, ricordiamo, c'è stata una puntata speciale. La settimana precedente c'era stata la nostra pausa pasquale, quindi oggi abbiamo un po' di notizie di cui parlare, Emanuele. Innanzitutto voglio ricordare una cosa che però ci coinvolge direttamente come Associazione Culturale In Primis, perché martedì c'è stata la prima del film documentario 11 giorni, interamente girato all'interno del carcere Nerio Fischione, che è più noto come Canton Mombello della città di Brescia. Una serata molto partecipata, con una lista d'attesa di persone che non hanno potuto entrare purtroppo al nuovo Eden, e che sappiamo, insomma, c'è stato molto interesse rispetto a questo film per la regia di Nicola Zambelli. E volevo ricordare che questo film è in concorso a un festival legato alla RAI, Tulipani di Seta Nera, e che quindi su Rai Play è possibile, cercando 11 giorni o cercando Tulipani di Seta Nera, trovare l'intero film, che ha iniziato a essere pubblicato anche in spezzoni di un minuto come formato reel Instagram, proprio per essere raggiungibile facilmente anche da un pubblico più giovane. Avremo modo di parlarne nelle prossime puntate, però intanto volevo appunto ricordare che è possibile vederlo sia seguendo la pagina Instagram 11 giorni, sia cercando il concorso Tulipani di Seta Nera. Iniziamo con alcune notizie di carattere politico. Il comune di Brescia aveva annunciato qualche settimana fa che ci sarebbe stata una maxi assegnazione di servizi abitativi pubblici, e proprio questo annuncio era arrivato poco prima di un presidio organizzato dal Comitato per il diritto all'abitare di Brescia e dell'Associazione Diritti per Tutti. Si parlava inizialmente di 257 abitazioni. E invece una decina di giorni fa un articolo di Manuel Colosio sul Corriere della Sera ha fatto il punto sul nuovo bando per i servizi abitativi pubblici, che potrà contare su 115 nuovi alloggi in città, di cui 59 messi a disposizione da Aller e 55 dal Comune. Quindi in realtà un quinto, e sto dicendo la cifra esatta, un quinto di quelli che erano stati promessi. In totale c'è stata comunque una crescita del 20%, e il comune si è giustificato dicendo che adesso siamo ad aprile, la disponibilità promessa dovrebbe essere realizzata entro l'anno, però ricordiamo che nel 2023 erano 1100 le domande per l'assegnazione. La necessità di alloggi è davvero urgente e ne mancheranno comunque moltissimi. Proprio poi la settimana scorsa c'è stato un presidio fuori da Aller, sempre dal Comitato per il diritto all'abitare di Brescia, che lamentava la svendita all'asta di un appartamento, dicendo che appunto l'Aller sta svendendo, o comunque svendere gli appartamenti di pubblici non va nella direzione di metterne a disposizione di più.
Sì, c'è questo problema da un lato, ma questo riguarda tutto proprio il livello regionale dell'Agenzia appunto per l'edilizia. C'è da un lato questa lenta dismissione di patrimonio pubblico e dall'altro anche la mancata manutenzione. Noi sappiamo che ci sono abitazioni sfitte proprio perché non sono disponibili, non sono abitabili, perché vanno sistemate. Anche questo appunto è un problema che va a sommarsi alla mancanza di alloggi nuovi che servirebbero. E tra gli argomenti di dibattito delle scorse settimane, lo ricorderai Francesco, c'è stata la sparata dei ministri Salvini, infrastrutture e trasporti, e Valditara, istruzione e merito, che hanno parlato di una quota massima di stranieri da inserire nelle scuole, una quota del 20%. Così sostengono i due, si fa la vera integrazione, si insegna meglio, eccetera, eccetera. Vabbè, allora sono sparate fatte da due persone che avrebbero tra l'altro l'onere di trasformare eventualmente queste idee in provvedimenti legislativi, non di fare qualche dichiarazione sui social o sui giornali giusto per fare un po' di cacciara. Io ho lavorato anche in una scuola dove 20 studenti su 22 avevano genitori di origine straniera, ma di fatto poi questi bambini nella maggioranza dei casi erano nati qua, cioè erano italiani, anche se la legge non li riconosce come tali. E quindi cosa vuol dire poi a stranieri? Una volta una mamma di un'altra classe in cui avevo lavorato mi aveva detto: chissà che fatica, come se queste provenienze fossero un limite. In generale sì, è complesso insegnare in qualsiasi classe, anche con alunni al 100% provenienti da famiglie italiane da generazioni. La realtà è sempre più sfaccettata di come ce la immaginiamo.
Prendiamo per esempio alcuni dati che sono stati pubblicati dalla stampa nei giorni scorsi. Gli ultimi dati del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che già il nome a me insomma fa un po' rabbrividire comunque, sono relativi all'anno scolastico 2021-2022. Il 7,2% di tutte le scuole in Italia ha più del 30% di studenti stranieri. Le scuole con zero stranieri sono il 18%. Le differenze comunque tra le regioni sono molte, molto significative. Pagella Politica, un'altra testata online che fa del fact checking, insomma la sua mission in un certo senso. La regione con la percentuale più alta di scuole senza studenti stranieri è la Sardegna, a seguire altre regioni del sud Italia. Al nord Italia invece è più alto il numero di scuole che superano la soglia del 30%. In Lombardia il 14% delle scuole supera appunto questa soglia, in Emilia Romagna il 17,4%, in Veneto l'11,3%.
E come ha scritto Magda Biglia sul Brescia Oggi del 13 aprile 2023, Brescia è quarta nel paese per numero di alunni stranieri dall'infanzia alle superiori e viene dopo Milano, Roma e Torino. La nostra provincia è dunque tra le prime 10 province che da sole accolgono il 40% del totale di studenti non italiani. Poi vabbè, insomma, dipende anche da scuola a scuola la situazione. Ci sono ovviamente istituti dove la percentuale è più bassa, ci sono istituti dove si arriva al 90 o addirittura quasi al 100% di alunni con famiglie di origine straniera. Ad esempio il caso della Monpiani di qualche anno fa aveva fatto scalpore a livello nazionale, era il 2015 e all'epoca questi 35 nuovi ingressi in prima fatti da bambini di famiglie di origine straniera aveva fatto abbastanza scalpore. Nel frattempo è diventata una cosa anche più normale.
Ecco, per dare il segno anche di quello che è un'altra polemica, quella sulla festività eventuale per il Ramadan, ti leggo un titolo di un articolo su radioondadurto.org pubblicato nei giorni scorsi. Alla scuola elementare Volta di Fiumicello il 60% di alunni e alunne assenti per la fine del Ramadan. Anche questo molto significativo.
Devo dire che mi sono trovato d'accordo quando Fabrizio Benzoni, deputato e consigliere comunale a Brescia di Azione, in un intervista ha bocciato la proposta di Salvini e Valditara delle quote. Sentiamo cosa ha detto.
Fammi chiudere su Valditara e su Salvini.
Assolutamente.
Cioè, questa cosa delle quote è inascoltabile, cioè dovete spiegarmi cosa vuol dire le quote, anche perché vuol dire non conoscere neanche il mondo della scuola. Cioè la maggioranza deve essere italiana, ma perché pensate che quei ragazzi musulmani che fanno Ramadan non siano cittadini italiani, figli di seconde, di terze generazioni? E allora cosa facciamo? Facciamo il certificato di chi va a messa la domenica per fare le percentuali nelle scuole? Qui è un problema da affrontare non con questa ideologia pura dei numeri, delle percentuali, è da affrontare con la consapevolezza che in un quartiere come quello problematico la scuola è un punto di riferimento anche per delle comunità diverse, che vanno rispettate, che vanno integrate, che devono iniziare a rispettare il paese in cui sono, le tradizioni in cui sono. Io su quello non torno indietro di un passo, perché sono nel mio paese e devono iniziare a rispettare quelle, ma dobbiamo anche rispettare le tradizioni e le religioni degli altri. E su questo non si fa con le quote, perché tra l'altro le quote di italiani sono surreali rispetto al fatto che molti di queste persone sono cittadini italiani e hanno tutto il diritto come me di usufruire dei servizi della scuola e delle loro festività.
Bravo Benzoni, anzi bravissimo, cioè ha pienamente ragione, la proposta del tetto è inascoltabile. Ecco, questa è stata la mia prima reazione quando ho visto il video che Benzoni ha pubblicato su Instagram di una trasmissione televisiva in cui è intervenuto. Poi però ho pensato, ma aspetta un attimo, la quota massima per gli studenti stranieri c'è già, in teoria, e sarebbe del 30%.
Infatti la stampa ci ricorda che con una circolare del gennaio 2010 del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, all'epoca si chiamava così, guidato da Maristella Gelmini, il numero di alunni stranieri con una ridotta conoscenza della lingua italiana non deve superare il 30% degli iscritti in ogni classe e in ogni scuola. Come spiega un rapporto del Ministero, pubblicato lo scorso agosto, gli uffici scolastici regionali sono tenuti a facilitare una distribuzione equilibrata degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole, attraverso la promozione di accordi a livello locale e intese tra scuola ed enti locali.
Ma tu pensa, Maristella Gelmini. Ecco, quando era ministra dell'istruzione, ai noi, faceva parte di Forza Italia o Popolo delle Libertà, adesso non mi ricordo bene. Ma adesso sai in che partito milita?
Sì.
In Azione, che è lo stesso partito di Benzoni. Allora, secondo me può essere che il deputato Benzoni non abbia collegato le due figure, cioè magari ha pensato che la Maristella Gelmini del 2010 non fosse la stessa Maristella Gelmini con cui in questi giorni sta facendo campagna elettorale per le europee. Io diciamo noi, è la stessa persona e ha avuto le stesse idee che per Valditara e Salvini, insomma, il deputato giudica inascoltabili, però insomma ce l'aveva già pensato lei, tra l'altro senza alcun effetto. E infatti ascoltiamo a proposito di tutto ciò l'opinione di Mario Maviglia, che è stato tra le altre cose dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. È una persona estremamente esperta per quanto riguarda il mondo della scuola, conosce molto bene le dinamiche e le abbiamo chiesto appunto un parere su questo tipo di normative, questi tetti imposti dall'alto che poi poco hanno a che fare con la realtà della scuola di tutti i giorni.
La proposta di fissare un tetto al numero massimo degli studenti stranieri all'interno delle classi risale appunto al 2010 con la circolare numero 2. Allora ministro era l'onorevole Maristella Gelmini. La proposta, la circolare, o meglio, fu anche una circolare molto articolata che prevedeva una serie di operazioni, ad esempio i patti territoriali, con il coinvolgimento delle scuole, delle prefetture, degli uffici scolastici territoriali e regionali, oltre che degli enti locali. Però di fatto, diciamo, questa proposta non ebbe seguito per tutta una serie di motivi. Allora, prima di tutto va tenuto presente che nel nostro ordinamento giuridico, sotto la dizione cittadino straniero o alunno straniero, in realtà si cela una, come dire, una pluralità di situazioni diverse, perché ci sono i neo arrivati che hanno ovviamente un problema di apprendimento linguistico, però ci sono anche gli studenti che sono nati in Italia, hanno frequentato le scuole in Italia e hanno quindi delle competenze non solo linguistiche ma anche di conoscenza della nostra cultura del tutto diverse, quindi considerarli stranieri risulta abbastanza, come dire, non del tutto accettabile. Questo è un elemento. L'altro elemento è che si fa presto a parlare di patti territoriali, però poi di fatto quando si tratta di mettere in atto strumenti, strategie e soprattutto risorse, sia finanziarie che professionali, eccetera, di solito, dalla mia esperienza almeno, la scuola si ritrova da sola e quindi la gestione dell'iscrizione degli studenti stranieri, la loro distribuzione, diciamo così, sul territorio ricade quasi interamente, se non esclusivamente, sulla scuola, sui dirigenti scolastici, sugli insegnanti e sulle famiglie degli studenti stranieri. Ecco perché già all'epoca questa proposta non ha avuto seguito nella realtà e credo che non ce l'avrà neanche adesso, perché non mi sembra che siano cambiate le condizioni organizzative e non mi sembra neppure che ci sia da parte dell'amministrazione centrale, da parte del governo, del ministero in particolare, dell'istruzione del merito, non ci sia, dicevo, un piano preciso di investimenti, ad esempio, banalmente come vengono spostati questi studenti da una scuola all'altra, chi provvede al loro trasporto, è a carico delle famiglie, ci devono pensare gli enti locali, ma gli enti locali ce lo fanno, avranno delle risorse in più, insomma. Quando si entra nel merito degli aspetti organizzativi di una proposta di questo tipo, io vedo una grande nebbia, una grande confusione e soprattutto proposte assolutamente aleatorie che non poggiano su dati di fatto e su concreti interventi operativi e organizzativi. Sono delle buttate ideologiche fondamentalmente, questo almeno è il mio parere.
Ok, continuiamo poi parlando di aria e mobilità. Il periodo più critico per gli inquinanti, come sai, è passato ormai, no? Cioè per alcuni tipi di inquinanti.
Anche se siamo riusciti, nonostante sia iniziato l'anno solo da 3 mesi, come al solito, a superare già la soglia di limite di legge consentita per tutto l'anno, prima di arrivare a primavera.
I famosi 35 giorni massimi consentiti di supero dei limiti per quanto riguarda le polveri sottili. Vabbè, vengono bruciati questi 35 giorni, di solito tra gennaio e febbraio, che sono tra i mesi peggiori sempre per quanto riguarda l'aria. C'è stato un consiglio comunale lunedì, mi pare, su dedicato proprio alla questione dell'aria, e la sintesi viene dal titolo fatta da Brescia Oggi in un articolo di Eugenio Barboglio, che dice: l'aria malata si trasforma in aria fritta. Sostanzialmente in consiglio comunale di Brescia opposizione e maggioranza si sono scambiati come al solito le accuse: colpa vostra, non è colpa della regione, colpa del governo, e alla fine l'hanno buttata in politica senza raggiungere alcun accordo politico, una mozione, un impegno, qualcosa, no? Insomma, le solite discussioni sterili. A proposito di aria, volevo però ricordare un'iniziativa di marzo, perché il 6 marzo su cui Brescia si dava conto di un'iniziativa di Brescia al passo coi tempi, un'associazione che aveva volantinato, manifestato davanti al parcheggio di Piazza Vittoria con il supporto di Legambiente Brescia, Fridays for Future e una serie di altre sigle, per presentare una petizione rivolta alla sindaca e al consiglio comunale di Brescia per affrontare il tema dell'eccessivo livello di traffico veicolare all'interno della città. Noi sappiamo che il traffico è una delle fonti dell'inquinamento atmosferico che respiriamo. E in questa petizione c'erano varie richieste, come ad esempio l'istituzione di una ZTL permanente nel centro storico, oppure la chiusura del parcheggio di Piazza Vittoria ai non residenti, lasciandolo aperto soltanto a chi vive in centro o a chi ci lavora. Una proposta, secondo me, abbastanza sensata, che era stata avanzata anche nelle settimane precedenti da Brescia Attiva, partendo da un video che era stato girato lungo via Gramsci, il classico video del periodo pre-natalizio, diciamo così, in cui via Gramsci diventa una specie di autostrada con le auto incolonnate che aspettano di entrare nel parcheggio di Piazza Vittoria, che però è pieno, e tu vedi tutte queste persone lì come sardine inscatolate che aspettano che la lucina del parcheggio diventi verde per poter accedere. Veramente una cosa ridicola. Quindi da lì era nata l'idea: ma chiudiamolo sto parcheggio, facciamolo, rendiamolo disponibile solo per i residenti. Ecco, purtroppo di fronte a questa richiesta ci sono state due reazioni negative. La prima è stata della sindaca Castelletti, che ha detto due cose. La prima è che si può chiudere eventualmente Piazza Vittoria ai non residenti soltanto quando ci sarà il tram nel 2029. non capisco bene perché, cioè nel frattempo Piazza Vittoria è comunque ultra collegata, ci sono gli autobus che passano vicini, c'è la metropolitana, non capisco bene cosa c'entri il tram in tutto ciò. E poi ha detto un'altra cosa che ti prego di appuntare da qualche parte, ha detto,
me la segno,
sì, questa chiusura non era nel programma elettorale. Vabbè, uno può anche dire, ok, Brescia Attiva ha fatto la proposta, fa parte della maggioranza, deve attenersi al programma. Ok, quindi questa cosa non c'era. Poi Federico Manzoni, l'assessore alla mobilità, durante un consiglio comunale in cui appunto l'ex consigliera leghista Simona Bordonali gli chiedeva appunto conto di questa ipotesi che circolava dalla chiusura di Piazza Vittoria, ha detto così, insomma, ti leggo l'articolo del giornale di Brescia. La replica è del vice sindaco Federico Manzoni, che non nega le evidenti criticità, cioè queste code pazzesche che si formano. La situazione è un dato di realtà oggettivo, ha detto Manzoni, che si trascina ormai da qualche anno, aggiungiamo praticamente da sempre. A prescindere da qualsiasi ipotesi che potrà essere messa in campo, quella attuale non è certo una situazione positiva. Grazie. Questa coda, oltre a costituire una fonte di emissioni in pieno centro, non incentiva il passeggio e alla fruizione di via Gramsci, che ha una vocazione commerciale, che intendiamo promuovere, dice sempre Manzoni. Insomma, per il vice sindaco e assessore alla mobilità il problema c'è. Ok, però, come lo si affronta? Facendo uno studio approfondito. L'idea è questa della loggia, fare uno studio commissionato a Brescia Mobilità. Questo studio, dice Manzoni, farà da bussola per mettere in campo azioni. Al momento nulla è escluso né deciso, ma prima si approfondisce e poi si decide. Allora, questa amministrazione di fatto è 10 anni che c'è. Il vice sindaco Manzoni è assessore alla mobilità.
12.
È da 11, dai, siamo arrivati all'11° anno. Allora, il problema è arcinoto, non è certo il video di Brescia Attiva che ha sollevato la questione, perché io ricordo gli articoli su Brescia Oggi, sul Giornale di Brescia, sul Corriere, che hanno affrontato l'argomento, e adesso arriviamo al 2024 a dirci che serve uno studio per capire se il parcheggio di Piazza Vittoria può essere chiuso oppure no, lasciato aperto solo ai residenti. Ma stiamo scherzando? Ma cosa vuol dire? Queste cose degli studi, dei tavoli, delle concertazioni servono solo a prendere tempo, di solito, quando non si vuole fare qualcosa, perché altrimenti uno ci avrebbe già pensato prima, perché è evidente il problema di via Gramsci, è evidente il problema della zona di Piazza Vittoria. Dunque, vabbè, aspettiamo di vedere se ci sarà questo studio, cosa dirà. Comunque, insomma, non è certo una gran figura e non è certo neanche una dimostrazione di grande tempismo nell'affrontare i problemi della città. E a proposito di urbanistica, di città, di convivenza negli spazi che la città ci offre, arriviamo all'ultimo tema di questa puntata, il DASPO urbano. Tu sai cos'è? Ti ricordi cos'è?
Una definizione precisa in questo momento non so se te la saprei dire.
Allora, diciamo che è una sanzione prevista da un decreto del ministro Marco Minniti, un decreto del 2017, quando Minniti faceva parte di un governo di centrosinistra ed era ministro dell'interno, una sanzione poi rivista dal ministro dell'interno Salvini, prima del famoso Papete. In sostanza prevede il divieto di accesso ad alcune zone della città ritenute sensibili. Questo divieto può essere rivolto a persone che vengono viste, ritenute un pericolo per la sicurezza pubblica, anche qua con un margine di discrezionalità abbastanza inquietante, e questo divieto può valere 48 ore. Allora, ci sono vari livelli di DASPO, c'è una parte che compete alle questure e una parte che può competere ai comuni. È questa che ci interessa oggi, cioè i comuni possono decidere di modificare i loro regolamenti di polizia urbana per introdurre questo DASPO, questo divieto di accesso a persone moleste, quando si rendono colpevoli, protagoniste di determinati comportamenti. Ad esempio, scrive il sito avvocatodistrada.it, chi può ricevere questo DASPO? Chi compie condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione in specifiche aree dello spazio urbano, in violazione di specifici divieti di stazionamento, ovvero di occupazione di spazi predisposti. Insomma, se tu blocchi la circolazione e il passaggio in alcune aree, puoi eventualmente subire questo DASPO. Chi è colto in luogo pubblico in stato di manifesta ubriachezza. Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compie atti contrari alla pubblica decenza. e chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza le prescritte autorizzazioni, oppure ad esempio chi eserciti l'attività di parcheggiatore o guardia macchine, insomma il cosiddetto parcheggiatore abusivo, e chi pratica l'accattonaggio molesto, chi chiede la carità in sostanza. In quali aree si possono applicare questi provvedimenti? Il testo originale prevedeva che fossero specifiche aree urbane, cosiddette zone rosse, ad esempio aree all'interno delle infrastrutture fisse e mobili, ferrovie, aeroporti, porti, oppure zone di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e relative pertinenze, ad esempio le stazioni della metropolitana e le zone attigue. La legge prevedeva anche che poi i comuni possono individuare altre aree specifiche, ad esempio complessi monumentali, luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, oppure aree adibite a verde pubblico. E qui arriviamo a Brescia, perché come sai nei mesi scorsi c'è stata una forte campagna del centrodestra, abbiamo fatto anche una puntata per dire che non se ne poteva più, sull'allarme sicurezza in città dipinta come il Bronx negli anni 80, furti, rapine, più le risse in Piazza Vittoria, una situazione sbandierata ogni giorno. Ora, non è che i problemi non ci siano, però un conto è raccontare quello che accade, un conto è dipingere questo continuo allarme che poi nei fatti, poi per quanto ci vanno a vedere anche i numeri di questi reati, non c'è. Per me l'idea che il Comune di Brescia da mesi, perché ormai sono mesi, stia discutendo se introdurre un DASPO urbano all'interno dei parchi della città per sanzionare persone che si comportano in maniera molesta, come secondo quello che prevede la legge, pensando così di affrontare questi problemi di insicurezza, è ridicolo. È ridicolo. Primo, perché già l'assessore alla sicurezza del Comune di Bologna, Alberto Aitini, ha raccontato candidamente come il DASPO urbano sia un fallimento, l'ha detto in una bella intervista su Bologna Today, cioè questo DASPO non ha raggiunto alcun tipo di obiettivo, anche perché poi alla fine nessuno li rispetta, nessuno controlla. Ma chi è che va nei parchi a vedere se la persona che il giorno prima era stata allontanata perché ubriaca è di nuovo lì oppure no? Cioè, perché un conto è se c'è una persona, ma se ne hai 10, 20 da controllare, come fai? Non hai neanche la polizia locale per fare le altre attività normali, figurati se puoi fare un lavoro del genere. In più cosa succede? Tu lo mandi via dal Parco Gallo? Va al Parco Castelli. Tu lo mandi via dal Parco Castelli? Va al Parco Gallo. Insomma, diventa una sorta di gioco dell'oca. È incredibile che in particolare la sindaca Laura Castelletti e l'assessore Walter Mucchetti siano diventati gli alfieri di questo provvedimento. Tra l'altro, vuoi sapere una cosa?
Sì.
Questo provvedimento non era nel programma elettorale, eppure in questo caso non c'è problema a decidere con un colpo di maggioranza, con un colpo diciamo così di mano anche della stessa sindaca, che va approvato, no? Va proposto alla giunta, va proposto in consiglio e va approvato un cambiamento del regolamento di polizia urbana non previsto dal programma elettorale. E poi insomma
ricordiamo che non tutto il centrosinistra è compatto su questo, all'interno della maggioranza di governo della loggia, gli esponenti di Al Lavoro con Brescia, Brescia Attiva, quindi Francesco Catalano e Valentina Gastaldi, ma anche il consigliere del PD Andrea Curcio e anche il consigliere Mahmoud della lista Brescia Capitale, non sono favorevoli all'introduzione di questo DASPO urbano.
Sì, diciamo che le persone che hai citato sono quelle che si sono espresse in maniera più netta, poi ci sono alcune voci critiche che rimangono lì un po' seminascoste, e poi ci sono altri invece che sono favorevoli oppure nicchiano, insomma diciamo che non è stata accolta con proprio i tappeti rossi questo tipo di proposta. Oltretutto, e qui viene un altro punto molto grave, è l'ennesima volta in cui la maggioranza di fatto arriva a spaccarsi su temi che non sono neanche di fondamentale importanza. Ad esempio è successo con la mozione sull'antisemitismo, non che l'antisemitismo non sia importante, ma la mozione approvata, il modo in cui ci si è arrivati spaccandosi all'interno della maggioranza, è stato un pessimo esempio di azione posizione politica oltre che il contenuto della mozione stessa. Poi c'è stata la spaccatura sul campus edilizia, perché l'assessore Tiboni voleva un testo di un certo tipo, che poi è stato cambiato con un lavoro molto intenso di dialogo e anche scontro all'interno sempre anche del Consiglio Comunale oltre che della Giunta. Poi insomma regolamento dei consigli di quartiere e poi anche la questione della Tari e la tariffa puntuale sul verde. A me pare preoccupante che dopo solo un anno di governo questa maggioranza ogni qualvolta boom, sembra esplodere e soprattutto sembra perdersi in bicchieri d'acqua, perché tu pensa che in
questo bisogna dare atto alla opposizione di centrodestra di essere brava a incunearsi in alcune delle
contraddizioni
che ci sono all'interno della maggioranza che sostiene Castelletti.
Sì, e poi c'è questo aspetto, cioè ha senso che con tutti i problemi che ci sono, questa è una classica frase, da mesi stiamo facendo riunioni di maggioranza, di partito, riunioni a due, riunioni a tre, per capire come risolvere la questione del DASP urbano, per un provvedimento del tutto inutile, ma dai. Un provvedimento oltretutto che ricalca quello spirito securitario tipico della destra, un provvedimento che non c'era nel programma e un provvedimento, guarda caso, per cui non serve alcuno studio. Cioè, per chiudere Piazza Vittoria ci vogliono anni di meditazione in cui stai lì e dici oddio, chiudo, non chiudo, e invece per il DASP urbano, quando hai altri colleghi di altre città che ti dicono guarda che non serve a niente, e tu dici no, dobbiamo farlo. Qual è la dimostrazione? Cioè, qual è l'utilità? Dimmi, dammi dei dati che dicano sì, questo DASPO funziona. No, non li abbiamo. Ti dico, aggiungo solo una cosa prima di sentire un'opinione a riguardo, che i parchi hanno bisogno di bagni pubblici dove fare la pipì, perché altrimenti vai dietro la aiuola e fai un atto contro la pubblica decenza. E grazie, io ti dico, i miei figli o i loro amici ogni tanto devono fare degli atti contrari alla pubblica decenza, perché o vai in un bar vicino, ma altrimenti se non è uno vicino come fai? L'altra cosa che servirebbe è anche dei giochi nuovi e una diversa politica di gestione degli sfalci. Già in questi giorni stanno tagliando tutti i bei fiorellini che ci sono nei parchi, perché appena l'erba supera i 10 centimetri sembra che si debba tagliare a zero.
Ci sono delle associazioni, per esempio Brescia Città Aperta, l'associazione Parco di Piero, che si sono schierate apertamente per il no, e noi oggi abbiamo raccolto l'opinione di Luca Trentini, segretario provinciale di Sinistra Italiana.
Le ragioni della nostra contrarietà a uno strumento come il DASPO hanno radici antiche. Come sinistra abbiamo sempre reputato che strumenti di carattere repressivo non fossero efficaci ad assicurare la sicurezza dei cittadini, optando invece per una politica che si fonda sulla presa in carico e su una polizia di prossimità. Questa è la ragione per cui anche in sede di confronto per la definizione del programma abbiamo espressamente chiesto alla maggioranza oggi di centrosinistra di escludere questo strumento sia dalle linee di mandato che dal programma complessivo della coalizione. Spiace adesso vedere che ciò che è stato lasciato fuori entri addirittura dal portone principale. La nostra opposizione a questo strumento è quindi sia di carattere politico, perché un accordo c'era ed era chiaro, sia di carattere pratico. Reputiamo infatti che questo strumento non otterrà la finalità che si propone, cioè uno strumento che prevede dalle 24 alle 48 ore di allontanamento da un specifico parco non farà altro che spostare il problema senza risolverlo in maniera definitiva. In più reputiamo, come abbiamo sempre detto, che il regolamento di polizia urbana vada riformato, ma in senso antisecuritario, e adesso invece ci ritroviamo con una richiesta di inserimento del DASPO che va in una direzione che è quella opposta alle politiche che noi come sinistra volevamo mettere in campo. In più credo che questo strumento non faccia altro che spostare un problema, burocratizzare in maniera eccessiva le forme e colpire alcune fasce della popolazione, perché appunto il DASPO nei parchi ha delle specifiche categorie che sono quelle dell'accattonaggio molesto, dell'ubriachezza molesta e dei parcheggiatori abusivi, che di fatto si configurano come fasce molto marginali della popolazione e non otterrà il risultato sperato, anche perché ovviamente queste fasce così borderline e così marginali non ottempereranno a un'ordinanza di questo genere. In più c'è il problema di chi controlla poi l'applicazione di questo DASPO. La questura di Brescia è sotto organico di 150 uomini e la polizia locale, secondo noi in maniera un po' così strana, si sta occupando più di inchieste di carattere giudiziario che non di un vero controllo del territorio e di una presenza in prossimità dei cittadini e delle cittadine. Crediamo che questo non sia uno strumento utile, lo abbiamo detto in tutte le salse e anche direttamente alla sindaca. Speriamo davvero che si voglia arrivare ad una composizione, perché come dire, pacta servanda sunt, dicevano gli antichi, ma anche abbiamo bisogno di politiche che vadano contro a quella che è l'area generale di una complessiva repressione e di una vera inclusione, anziché di dotarci di strumenti che sono tipici della destra e che, lo ripeto per l'ennesima volta, non otterranno il risultato sperato.
Riusciranno Castelletti e Mucchetti e i loro sodali a introdurre il DASPO urbano? Beh, speriamo proprio di no. Sarebbe una vaccata solenne. Ci auguriamo che la maggioranza non si infili in questo tunnel securitario facendo una pessima figura.
La puntata di oggi di Breakfast termina qui. Noi ci risentiamo tra 7 giorni.
Ciao ciao!